Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna. Oggi è mercoledì e quindi pian piano ci avviciniamo al match di lunedì. Tra l'altro vi ricordo, proprio perché è mercoledì, l'iniziativa Clicca Ora Palla in Tribuna, perché come probabilmente sapete mettiamo in palio un biglietto in tribuna d'onore per le partite casalinghe del Parma, quindi si comincia con l'Udinese. Ora io stesso non so qual è il giorno in cui verrà messo in palio, magari già oggi, però sicuramente vi dico cosa dovete fare per potervelo aggiudicare. Dovete scaricare l'app di 12 TV Parma per smartphone o tablet, se non ce l'avete già, e a un certo punto vi arriverà la notifica push, quindi dovete attivare le notifiche. Da lì ci sarà un link nel quale compilare un form, cioè una scheda appunto dal dispositivo che avrete in mano, dove mettere alcuni dati vostri in modo da essere contattati. Il primo, il più veloce, si aggiudicherà questo biglietto di tribuna d'onore, quindi io ve lo dico preventivamente: se non avete già l'app, scaricatela; se l'avete e non avete attivato le notifiche, attivatele, perché a questo punto ogni giorno può essere quello buono, cioè oggi, giovedì, poi venerdì, quindi dei 3-1. Vediamo, anch'io sto sull'attenti per vedere quando arriva, anche perché io nel caso dovrò annunciarvelo. Ma insomma, adesso tuffiamoci invece nelle tematiche che riguardano il Parma e non solo. Allora, cioè Guerino mi fa una battuta l'inserto di un famoso mensile di Sport Italiano dove hanno sbagliato la foto di Cicci Zola, hanno messo Charpentier. Vabbè, dai, perdoniamoli. Chissà, pensa quanti giocatori hanno dovuto inserire. In questi casi è veramente quasi inevitabile, Guerino, sbagliare almeno una foto. E vabbè, insomma, nazionali. Allora, ieri sera 0-0 per Osorio, stanotte meglio 0-0 per Osorio contro l'Uruguay, mi sembra un buon risultato. Il Venezuela sta facendo bene, certo il percorso di qualificazione mondiale è ancora molto lungo, va detto, quindi ancora da giocare, però sembrerebbe avere le carte questo Venezuela stavolta per qualificarsi ai mondiali. Non so quante volte sia successo, se voi lo sapete ditemelo, io non ho grossa memoria del Venezuela ai mondiali, può essere che una volta sia accaduto, ripeto, non lo so, dovrei sentire Remo Gandolfi, magari poi se nessuno di voi me lo sa dire lo chiederò a lui e, in privato, perché oggi non è tra gli ospiti, lo dico subito, che magari ci sta sentendo, ci sta allarmando, ma come no? Remo lo avremo lunedì sera in studio, perché così mi metto già avanti con le comunicazioni. Lunedì sera alle 20:30 facciamo diretta live e Bar Sport 2 in 1, un paio d'ore in diretta, appena dopo il fischio finale con l'Udinese saremo a commentare, a farvi sentire le voci dal Tardini come praticamente di consueto. E, tra l'altro, Rino, che fino hai fatto? Rino, che non hai scritto in questi giorni, non so se sei ancora in vacanza, Rino, non lo so, non hai l'app. E invece ecco Vito, buon pomeriggio Alberto e a tutti voi cuori gialloblu, vi seguo sempre, non sono sparito. Ah no, infatti, ma io dicevo Rino, come sai ho sempre creduto nel mister e in questi ragazzi, nulla da dire, al limite interverrò quando verranno tempi difficili per difendere i nostri giocatori, forza magico Parma sempre. Sì, Vito è stato un po' l'avvocato anche quando le cose andavano malissimo, come il primo anno di Serie B e parte del secondo, forse così c'è stato qualche basso, alti bassi, però il primo di B a parte l'ultimo di A è stato abbastanza negativo. E, altre cose, vabbè, l'avrete vista l'intervista a Kyle Kraus della CBS, la riporta la Gazzetta di Parma in edicola oggi. Il succo è ben riassunto nel titolo: ora consolidiamoci in Serie A e poi speriamo di tornare in Europa, insomma l'ha buttata lì come speranza, come auspicio, ma chi non ce l'avrebbe, anche perché questo deve essere giustamente un obiettivo di crescita, a maggior ragione visto che ci sono tanti posti ormai per l'Europa, a partire dalla Conference League di cui abbiamo parlato ieri, non una coppa che ci entusiasma troppo francamente, però secondo me sarebbe comunque un bel risultato per il Parma, anche perché è vero, fai trasferte che non sono magari contro squadroni, detto che qualcuno ti può capitare, però hanno un che di esotico, insomma, che a molti tifosi può dare quel il là per girare anche un po' l'Europa, posti meno conosciuti. Non andiamo troppo lontano invece con il nostro primo ospite, che è Simone Brianti. Ciao Simone!
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Simone Brianti, che fra le altre cose è un giornalista attentissimo ai giovani, dopo ti chiederemo magari quali giovani ti hanno stupito di questa Serie A. Ieri un Cercati terzino destro con l'Australia. Beh, detto che non abbiamo visto la partita, neanche tu sicuramente, ma te lo aspettavi no. Cercati da terzino destro? Cioè, lo può fare secondo te a questo punto?
Allora no, neanche io ho visto la partita e ti dico che è un po' una sorpresa, nel senso che anche da come me lo ricordo io nel settore giovanile del Parma, quelle poche volte che ha giocato anche con la Primavera, ha sempre giocato da centrale. Sicuramente è un punto a vantaggio, nel senso che comunque se c'è la possibilità anche di essere adattato come terzino destro, nell'eventualità può essere sicuramente un fattore positivo in più per lui, ecco, però penso che in questo Parma sia molto utile più da centrale.
Esatto, e tra l'altro nell'intervista che abbiamo fatto per Barsport a Simon Sommer a proposito di terzini destri, ci siamo detti, forse l'ha detto lui, l'ho detto io, l'abbiamo detto insieme, non mi ricordo, no esperimenti, il Parma comunque di terzini destri ne ha adesso, non una quantità esagerata giustamente, però se hai Koulibaly e Del Prato, insomma, penso che tu sia ben coperto.
Sì, assolutamente, penso che comunque anche per come ha iniziato Koulibaly, penso che sia un ruolo in cui in questo momento il Parma sia ben coperto, come hai detto giustamente tu. Adesso poi contro l'Udinese penso giocherà Del Prato, vista anche l'assenza di Valeri, però insomma sì, diciamo che nella fase difensiva hai comunque delle alternative che ti possono garantire copertura, ecco.
Simone, tu che sei un esperto di giovani, calcio giovanile, ti faccio una domanda. Classe 99 Del Prato lo si considera ancora un giovane anagraficamente nel calcio, cioè chiaramente in senso assoluto lo è, ma nel calcio di oggi un 99 è ancora giovane?
Per come la penso io ti dico di no, per me i giovani di oggi sono i 2004, 2005, per dirti proprio un'età in cui io considero ancora i giocatori giovani, cioè comunque 20 anni,
sì.
20-21 per me sono giocatori giovani, considera che in primavera adesso l'età, al di là che hanno alzato l'età di un anno da quest'anno, quindi è diventato una primavera under 20 anziché under 19, però diciamo che l'età adesso in primavera è 2006-2007, quindi insomma
sì,
ti fa capire che comunque 2004-2005 che giocano ancora in primavera, insomma stanno facendo un percorso un po' a rilento, ecco, quindi diciamo che per come la vedo io i giovani, e ce ne sono sicuramente tanti interessanti, abbiamo visto anche ieri l'Under 21, insomma, che sono tanti 2003, ma c'è anche qualche 2005 e mezzo e qualche 2004. Secondo me sono quelli i giocatori da considerare giovani. Per me già i 2003 sono un po' borderline, nel senso, per come la vedo io, sono giocatori che avrebbero già dovuto avere alle spalle un paio di campionati almeno da tra i professionisti, ecco. Quindi sì, Del Prato anagraficamente è giovane, ma no, per il calcio diciamo che è già un giocatore comunque con una certa esperienza. Ecco.
Ah sì, infatti si vede. Qualcuno dice che se continuare a crescere di questo passo non è un'utopia vederlo anche, almeno testarlo in nazionale. Tu cosa ne pensi?
Diciamo che lo step deve sicuramente essere, deve fare sicuramente uno step di crescita importante. Lui in nazionale comunque c'era già arrivato, era arrivato se non sbaglio anche fino all'Under 21,
sì, sì.
Quindi comunque il suo percorso nel nazionale giovanile l'ha fatto, quindi vuol dire che è un giocatore che è attenzionato sotto quel punto di vista. Poi è chiaro che ha fatto tanti anni in Serie B, però prima di arrivare alla nazionale maggiore secondo me deve fare una crescita, deve fare uno step in più. È chiaro che anche sull'esterno penso che in nazionale maggiore ci sia una bella bagarra, perché adesso comunque con Bellanova, Di Lorenzo, con Udogi che può giocare anche a destra ma principalmente gioca a sinistra, comunque sugli esterni penso che l'Italia abbia diversi giocatori, insomma. Però insomma questo non esclude il fatto che se dovesse fare una bella stagione con il Parma e poi magari anche una bella stagione l'anno prossimo in Serie A possa essere poi eventualmente chiamato per qualche gara con la nazionale, ecco.
Allora,
la speranza è quella, ecco.
E infatti sì, poi lui adesso è un giocatore meno di spinta di quelli che hai citato, almeno sulla carta, ecco. Poi l'anno scorso ha fatto anche il suo in fase di spinta, però sarebbe un attimo da rivedere da questo punto di vista. La nazionale che impressione ti ha fatto, visto che l'abbiamo citata, te lo chiedo?
Ma queste ultime due partite sicuramente abbiamo visto una nazionale un po' diversa, soprattutto a livello mentale, come atteggiamento, anche come idee, penso, perché rispetto all'europeo abbiamo visto qualcosa di diverso e qualcosa di più anche rispetto a quello che è stato poi che sono state poi le partite che abbiamo visto a giugno, insomma. Credo che comunque Spalletti abbia bisogno di tempo, ha bisogno di lavoro, di conoscere bene il gruppo e di portare qualche novità. Quindi sono contento che comunque anche lui abbia diciamo portato un po' di freschezza, anche qualche giocatore giovane, qualche giocatore interessante che comunque ci stava a portare nazionale, penso a Ricci.
Sì.
Anche se, ripeto, come dicevo prima, il discorso sui giovani, io penso da tempo che comunque noi siamo un po' in ritardo anche con l'aspetto nazionale, perché se ci pensiamo, noi abbiamo adesso l'altro giorno abbiamo messo in campo 5 giocatori dal 2000 in poi, no? Però erano tutti 2000-2001, tutti giocatori che secondo me avrebbero dovuto giocare in nazionale già da diversi anni. Penso a un Tonali, vabbè, poi lasciamo il discorso suo che ha fatto un anno fermo e tutto. Però sì, giocatori anche come Fagioli, ci sono giocatori come Fabian che secondo me meritano anche la nazionale maggiore piuttosto che stare in Under 21. Poi è chiaro che anche lì c'è il discorso, il biennio di giocare le partite per le qualificazioni per gli europei di categoria, insomma, tanti aspetti di cui magari noi non siamo a conoscenza. Però giocatori come Fabian, che comunque si sta facendo il suo percorso anche in Serie A, per me sono giocatori che meritano. Pazzini, lo stesso Pazzini di cui ha parlato poi anche Spalletti qualche giorno fa, insomma,
dell'Empoli, Jacopo Fazzini.
Sì, esatto, anche Baldanzi, insomma, sono giocatori comunque tutti del 2003 che meriterebbero anche di fare il salto con la nazionale maggiore. Lo faranno, però è chiaro che se vogliamo avere una nazionale che possa anche competere anche con le altre, bisogna anche lavorare su questo aspetto qui, portare più giovani a fare più esperienze a livello internazionale, perché poi è quello che ti fa crescere.
Sì. Allora, un paio di messaggi. Bonaz dice: Del Prato è anche capitano da un paio di stagioni, è sintomatico di quanto vale. Daniele da Medesano torna su Cercati e dice: mi sembra che tra le righe Cercati non sia entusiasta di fare il terzino destro in nazionale. Beh, sì, è facilmente comprensibile. Hai citato già qualche giovane di questa Serie A, ce ne sono molti altri. Quali sono quelli che ti intrigano di più, Simone Berrianti? Tu che sei esperto, che appunto segui per mestiere anche molto il calcio giovanile.
Allora, beh, di quelli citati chiaramente Baldanzi e Fazzini sono i due che sicuramente a livello di qualità, a livello di anche di conoscenza comunque della Serie A, sono quelli che negli ultimi anni si sono messi un po' più in mostra, diciamo, rispetto ad altri. Resto a Roma e ti dico Pisilli, un altro centrocampista.
Sì. Pisilli, sì.
Per me molto interessante, è un 2004, anche lui l'anno scorso aveva già avuto modo di esordire in prima squadra, ha anche segnato con la Roma in Europa League. Anche lui però è un giocatore molto interessante, grandi qualità, doti di inserimento, insomma è un giocatore che secondo me quest'anno forse potrebbe trovare già un po' più di spazio anche in Serie A, per poi vederlo sicuramente magari crescere anche nelle stagioni future, sempre con la maglia della Roma. La speranza è quella che comunque i giocatori che sono cresciuti nel settore giovanile possano poi trovare sempre più spazio. Altri giovani, parlando sempre di italiani, a me piace tantissimo Fabian, l'abbiamo citato prima, lui è un giocatore che per me è fantastico, cioè lo seguo da quando era nella primavera dell'Inter e allo stesso modo aveva quella capacità di inserirsi e buttarsi dentro e di essere quasi una calamita per il pallone, nel senso che comunque anche in primavera aveva segnato 14 gol in una stagione quando l'Inter ha vinto lo scudetto, quindi lui e Casadei formavano un centrocampo veramente di livello assoluto, tra l'altro avevano fatto, penso, uno 16 e l'altro 14 gol, quindi fa capire quanto fossero maturi e importanti per giocare in un campionato primavera, insomma. Fatico a pensare come l'Inter abbia potuto venderlo, sono queste le scelte che un po' mi fanno pensare, perché comunque è in casa un giocatore interessante. È vero che poi l'Inter va a prendere campioni e quant'altro, però è anche vero che se hai un progetto e hai la possibilità di avere giovani interessanti di questo tipo, tenerli a volte ti può giovare per più tempo, ecco, quindi avere giocatori come Fabian che possono essere alternativi a giocatori come Barella o come Mkhitaryan, chiaramente con le dovute proporzioni, però sicuramente può essere un fattore positivo per tutte le società. Poi sono curioso di vedere anche Leoni, insomma, il giocatore che ha preso il Parma, avevamo parlato di lui anche l'altra volta, però anche lui secondo me è un prospetto davvero interessante e penso e spero che con questo Parma, con queste idee che ha la società, insomma, possa trovare spazio già dalle prossime partite e far vedere quello che è il suo valore. Quindi, insomma, giovani interessanti ci sono, bisogna, come si dice sempre, metterli in campo e avere il coraggio di farlo, ecco.
Allora, una squadra che di italiani ne ha pochi, di giovani ne ha parecchi, è l'Udinese, che da sempre, insomma, fa tanti, cerca un po' in giro per il mondo potenziali talenti. Allora, uno davvero letteralmente bravo c'è, che è Iker. Questa è una battutaccia, perché hanno Iker Bravo che è in rosa, classe 2004, concedetemela. No, che Udinese ti aspetti al Tardini?
Ma sicuramente in queste prime giornate è stata al pari del Parma, penso anche una delle sorprese, no? Parma, Torino e Udinese penso siano state le tre squadre che sulla carta sono quelle che hanno fatto vedere un gioco e una situazione diversa rispetto a quella che poteva essere l'anno scorso. Chiaramente il Parma era in Serie B, però Udinese e Torino sono le due squadre che hanno fatto vedere qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso, quindi entrambi hanno cambiato anche l'allenatore. L'Udinese non ho visto grandi partite, però ho visto comunque qualche spezzone, mi ha impressionato comunque anche soprattutto nella partita contro la Lazio, la capacità comunque di mettere in campo anche quell'aggressività, no? Insomma, secondo me è una squadra che gioca un po' stile Parma sotto quel punto di vista, è una squadra che ti aggredisce tanto, quindi che corre soprattutto e quindi che può metterti in difficoltà, quindi mi aspetto una partita difficile per il Parma, e forse per il Parma è il primo vero come dire esame dopo il trittico di partite difficili che ha avuto, però penso che quell'Udinese sia un vero esame, perché alla fine è la squadra con cui ti devi rapportare per giocarti poi la salvezza, insomma, per portare punti e fare punti per la salvezza, ecco.
Sì, ti faccio un'ultima domanda sempre a proposito di giovani. Il Parma è la squadra più giovane anche per formazioni messe in campo di questa Serie A. È un valore aggiunto, lo è sicuramente, quanto lo è, ma soprattutto se può rappresentare un limite magari la mancanza d'esperienza, detto che poi, scusa se mi do un po' la risposta anche da solo, ma ragiono a voce alta, detto che poi questi sono giocatori sì giovani, ma che comunque hanno quasi tutti già 2, 3, 4 campionati da titolare alle spalle.
Sì, io credo che comunque è vero che il Parma è la squadra più giovane, però anche sotto l'aspetto dell'esperienza, come hai sottolineato giustamente tu, penso che ne abbia abbastanza, insomma, anche tanti giocatori che a livello internazionale comunque hanno fatto anche partite importanti, penso comunque Manni, Ayla hanno giocato l'Europeo, Osorio ha fatto la Coppa America, vabbè Osorio non è più giovane chiaramente, però comunque giocatori d'esperienza li hai dentro la squadra, comunque da poter sopperire a quello che dici tu, il discorso della giovane età, però anche lo stesso Bernabé ha fatto le Olimpiadi, comunque è un palcoscenico importante, lo stesso Bonny comunque che è convocato in nazionale giovanili, insomma Balog. Sono giocatori giovani, Balog anche, sì esatto, anche lui, quindi sono giocatori che comunque hanno Suzuki, parlando sempre di nazionali, sì. Comunque il Parma sotto questo punto di vista ha diversi nazionali, e sono giocatori che comunque hanno l'esperienza e la possibilità comunque di far crescere anche lo stesso gruppo, insomma. Quindi io mi aspetto comunque un Parma che metta in campo quello che abbiamo visto in queste prime tre giornate, quindi quell'aggressività e quella voglia di andare a vincere i duelli, di andare a vincere i contrasti contro chiunque, perché poi quando giochi con le grandi squadre a volte ti viene più semplice, tra virgolette, perché ti lasciano spazio, hai quell'entusiasmo in più di dire gioco contro il Milan e voglio far mettermi in mostra, per quello che dicevo prima, magari la difficoltà maggiore e le prime risposte si avranno magari in questo trittico di partite dove il Parma giocherà contro Udinese, Lecce, Cagliari, insomma quella è la portata, per vedere se effettivamente poi quello che metterà in campo sarà la stessa cosa, però per come l'abbiamo visto noi il Parma l'anno scorso, per come l'abbiamo seguito in questi anni con Pecchia, non ho dubbi su questo, il fatto che comunque il Parma entrerà sempre in campo con quella veemenza nei primi minuti per dire noi ci siamo in campo e vi diamo subito prova di quello che sappiamo fare, vi mettiamo in difficoltà, no? Quindi per mettere un po' in apprensione anche la squadra avversaria che viene al Tardini o comunque giocherà contro il Parma, quindi mi aspetto un po' questo Parma qui un po' per tutta la stagione. È chiaro che poi ci saranno momenti in cui ci sarà un calo fisiologico, ma quello sarà normale perché comunque periodo così capita a tutti, però penso che questo Parma può davvero farci divertire a discapito anche dell'età, come dicevamo prima, ecco, quindi mi aspetto un Parma sicuramente ben messo in campo, importante per tutta la stagione, ecco.
Vedremo, ce lo aspettiamo tutti. Simone Breanti, io ti ringrazio e con te ci risentiremo più avanti. Ciao Simone, grazie.
Grazie a te Alberto, buona giornata.
Allora, io direi che possiamo farci un piccolo break, andiamo in pubblicità e poi torniamo con nuovi ospiti, nuovi argomenti, fra poco.
Palla in tribuna.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza? Nei negozi Cagni e Benelli trovi da giovedì 12 a sabato 14 settembre uva moscato 1,98 euro al chilo, pere novelle 1,39 euro al chilo, insalata gentilina 1,99 euro al chilo. Visita i nostri punti vendita di Parma, Cagni e Benelli, la verdura più buona, i frutti più belli.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Finalmente siamo in estate!
È vero! E ho proprio voglia di una bella moto o di un pratico scooter per fare splendidi viaggi con te senza rimanere bloccati nel traffico.
Come sei romantico! Allora andiamo da Motoshop Parma, dove scopriremo la gamma moto e scooter di Yamaha, tutte in pronta consegna, con 7 anni di garanzia e 7 anni di soccorso stradale gratuito.
Sì, conosco Motoshop, la concessionaria Yamaha, che offre sempre ottime promozioni, pratiche formule rateali, un ottimo servizio officine e un vasto assortimento di moto e scooter usati garantiti.
Motoshop è in via Sonnino 39/A a Parma. Telefono 0521 29 29 54.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua. Allora Luca ci manda la designazione arbitrale. La stavo aspettando, Luca, perché sennò so che ti offendi se la leggo prima io. Allora, l'arbitro di Parma Udinese sarà Rosario Abisso di Palermo. Beh, insomma, è un arbitro con una certa esperienza. Assistenti Bercigli Cortese, quarto uomo Galippò, VAR Di Paolo, Alavar Gariglio. E adesso invece salutiamo il nostro nuovo ospite, consigliere comunale, ma soprattutto super tifoso del Parma, nonché presidente dell'Associazione dei Nostri Borghi, Fabrizio Pallini. Ciao Fabrizio.
Ciao Alberto, grazie per l'invito.
Allora, come stai vivendo questo? Tu che hai vissuto tantissimo della storia del Parma, benché tu sia ancora giovane, ma ne hai vissuta tanta, hai vissuto anche gli anni d'oro. Come stai vivendo questo inizio di campionato? Qualcuno ha detto che ricorda un po' come spirito, adesso i tempi sono veramente diversissimi, il primo Parma di Scala in Serie A. Non so se ci sia qualche analogia proponibile.
Ma Io non ne vedo molte, sinceramente, perché era un altro calcio, sì. Erano ragazzi che arrivavano davvero con la volontà, la voglia di essere, di diventare qualcuno, e tant'è vero che poi sono diventati straordinariamente importanti. Qua invece vedo purtroppo gente che arriva e che sono già arrivati, pensano a 18 anni, 20, 21 di essere già dei divi, sai, quindi ho sempre molti dubbi, vado molto con i
Beh, però dai, insomma, i vari Bogni, Bernabé, Koulibaly non si può dire che si sentano già arrivati, anzi ci stanno mettendo una grandissima volontà e stanno crescendo tanto. Circati, Balog.
Sì, io mi riferivo ad altri in realtà, per cui però no, indubbiamente devo anche dire che in questi 2-3 anni hanno avuto un miglioramento straordinario, a parte Bernabé, che si sapeva già che veniva già da situazioni importanti. Gli altri sinceramente i primi 2-3 anni mi hanno fatto soffrire moltissimo, e devo dire che adesso invece mi pare, però sempre con grande cautela, stiano ripagando gli sforzi e delle sofferenze che abbiamo passato negli anni scorsi, fermo restando che io metto sempre un freno, perché l'importante è finire bene ma non iniziare bene, di solito è meglio iniziare e poi finire bene. Quindi abbiamo alcuni trascorsi di squadre neopromosse che sono partite fortissime eccetera, poi in realtà in fondo hanno faticato moltissimo, se non addirittura, quindi sempre un po' contenuta, con la gioia di fare un buon calcio indubbiamente, però è sempre meglio andare coi piedi di piombo, sinceramente, l'esperienza ce lo insegna, ecco.
Sì, su questo hai perfettamente ragione. Fabrizio, da tifoso, nel giro di un mese, tra ottobre e novembre, avremo derby a Bologna e partita con la Juve. Firmeresti per fare 3 punti, cioè vincerne una e perderne una?
Ma ti dirò, a questo punto si può pensare di tutto, nel senso che avremmo meritato forse 9 punti, ne abbiamo persi 5 e quindi la matematica stride un po', e poi devo dire che abbiamo giocato bene con le squadre importanti, ma non abbiamo ancora avuto il contatto con squadre che ti aspetteranno, diranno vieni pure avanti tu che il contropiede te lo faccio io, quindi la Juventus è effettivamente partita molto bene, non avrei mai pensato, il Bologna viene da una stagione straordinaria, ma adesso mi pare un pochino più titubante, quindi sai, il volere non è quello che poi la realtà ti porta innanzi, quindi mi accontenterei di 3 punticini, dai, non si può fare 1,5, ma...
Allora mi devi dire però contro chi vuoi vincere, contro chi vuoi vincere delle due, non ti chiedo con quella con cui puoi perdere.
Allora, io vorrei, vorrei col condizionale sarebbe con la Juventus, però sì, in realtà, se devo dirti la verità, quella che potremmo, con la quale potremmo vincere in questo momento, intendiamo, cioè il Bologna, sì, come stiamo giocando, poi improvvisamente può cambiare tutto, quindi... Però insomma, la gioia di poter vincere con la Juventus e invece col Bologna, che comunque è una squadra emiliana, altro capoluogo, ha fatto un campionato straordinario, va in Coppa dei Campioni, quindi realmente quello. Poi se facciamo 2 punti, sinceramente non è malissimo, ecco.
Sui 4 firmiamo tutti col sangue, siamo d'accordo?
Beh, su 4 direi, vedi tu anche 4, ti metto 4 firme.
Fabrizio, chi ti è piaciuto di più tra i singoli in queste prime 3 partite?
Ma devo dirti, a mio avviso mi è piaciuto molto Bonny, in linea di massima Bonny mi è parso il migliore, non parlarmi del portiere perché sai che le polemiche sono acerrime direi, quindi...
Sospendiamo il giudizio, dai, possiamo
sì,
dire...
Sì, no, allora io sulle mie annotazioni crociate che faccio su Facebook dico sempre che Suzuki è un portiere buono, un buon portiere, ma peccato con ingenuità straordinaria, quindi non possiamo dare colpe evidenti, qualcuno sì, ma la prima volta ha sbagliato insieme a Circati, la seconda, ho capito, però hai perso 5 punti, quindi però è un buon portiere, se riusciamo a fargli capire che deve giocare anche con un pochino più di tranquillità, eccetera, magari può diventare, però vedi che adesso già si parla di Cicizola, quindi sono delle cose un po' strane, ecco, perché... Abbiamo il portiere giapponese, noi abbiamo queste tradizioni, abbiamo portato il portiere brasiliano ai tempi dei tempi,
sì,
vedi, ti ricordi? Quindi, sai, qui gli americani, come a suo tempo, l'impostazione con cose strane, importanti, che facciano parlare, è accetto, però poi in realtà bisogna che poi vadano a sposare anche le situazioni reali, perché sei anche portiere giapponese, ma poi perdi 5 punti, insomma.
Beh dai, sospendiamo.
No, comunque ripeto, io almeno non mi è una critica su Suzuki, per me è un buon portiere, perché ha fatto vedere di avere delle ottime qualità, però sai...
Certo, no, quell'ingenuità, deve sistemare certe ingenuità,
esatto.
Sistemarsi nelle uscite.
Bravissimo.
Uscita felice invece mi è sembrata quella, cambiamo un attimo argomento, sì, ma apriamo una parentesi doverosa, quella di sabato della semifinale di Borgo Sound Festival, il festival, sì, che tu organizzi da anni con la tua associazione I Nostri Borghi. Semifinale l'avete fatta in Via Verdi, zona, si chiama Piazzale Giovanni Paolo II,
sì,
zona
Via Verdi,
Pilotta,
ma...
esatto, Via Verdi. Semifinale sabato sera in Piazzale Salvo d'Acquisto, un grande classico.
Sì. Tra l'altro approfitto anche perché in collaborazione il Parma Calcio con noi ha sempre sposato questa iniziativa e quindi devo dire che rimane importante, a parte Natale metti una crociata che adesso
sì,
poi partiremo, quella ormai è consolidata, però anche in questo caso il Parma sposa, diciamo, il proselitismo tra i giovani, perché noi abbiamo sempre puntato a questi ragazzi che fanno musica e sono molto non solo, ma comunque molto giovani, quindi il Parma giustamente pensa che collaborare in questa iniziativa, infatti sarà data la maglia crociata al gruppo vincitore, verrà anche sorteggiato un abbonamento per il Parma Calcio per questa stagione, quindi sposa questa iniziativa ed è lodevole, ecco, perché secondo me insomma, un po' ne vale la pena. Ecco.
Sì. Sì, sì, tra l'altro io non sono riuscito a venire sabato, ma chi c'è stato mi ha detto di ottime performance, ma hai girato anche tu dei video dove ho visto veramente gran qualità, davvero.
Devo dire che quest'anno la qualità è molto alta e immagino nella finale tengo a dire che sarà altissima, anche perché ormai è un concorso che sposa un po' tutta l'Italia e quindi avremo anche un gruppo che viene addirittura da Reggio Calabria e quindi
fantastico.
Questa radice è abbastanza lunga, insomma sulla qualità del...
Vabbè, poi l'ingresso è gratuito, ore 21 in Piazzale Salvo d'Acquisto,
esatto,
giusto?
Tra l'altro tutti spettacoli
bello.
Gratuiti.
Bella location.
Ovviamente il comune che ha patrocinato l'iniziativa, ma tanti amici, tanti anche hanno partecipato, perché senza quello non si potrebbe fare, perché
sì.
8 serate,
non son poche.
Partendo anche al Borgo Sound Ucraina, è una cosa che a livello di associazioni non molti sanno fare.
No, sono pienamente d'accordo. Fabrizio, grazie mille, okay. Allora in bocca al lupo per l'ultima serata e forza Parma.
Sì, forza Crociati, a lei mi raccomando, con grande modestia, però...
Sì. E determinazione, esatto.
Perfetto.
Ciao Fabrizio.
Grazie a te, ciao, grazie a tutti.
Allora, intanto che la nostra Simonetta chiama il nostro Stefano Brianti, quindi oggi abbiamo tutti e due i Brianti, allora un messaggio di servizio da Mark che vi leggo. Allora, il mio messaggio non è sportivo, ma serve per attenzionare il popolo di palla in tribuna su due episodi che mi sono accaduti in 24 ore. Ieri hanno provato a farmi cascare nella truffa dello sportello aperto posteriore dell'auto che avrebbe cozzato contro un'altra auto. In effetti due segni c'erano sulle portiere, peccato che quando ho accennato di chiamare i vigili il tutto è finito in niente con uno straccetto che ha magicamente fatto sparire il tutto. E stamattina tentativo con lo specchietto laterale, un tizio diceva che gli avevo rotto lo specchietto con la mia auto a seguito di un rumore che avevo effettivamente sentito, ma anche qui quando ho detto che avrei chiamato il 113 tutto è finito. Entrambi chiedevano soldi senza passare attraverso l'assicurazione. State attenti e comunque forza Parma. Sì, grazie Marco, hai ragione, non sono mai troppi questi appelli, bisogna stare attentissimi alle truffe, perché poi questi sono abilissimi nel cogliervi così in un attimo di impreparati e a spillarvi i classici 50 euro per dire vabbè facciamo così, non mettiamo di mezzo l'assicurazione. Storia vecchia, massima attenzione. Messaggi invece calcistici, no, dice Davidone, con tutto il rispetto, ma cosa abbiamo vinto con Taffarel e Frey in porta? Diamo tempo a Suzuki che penso sia un ottimo portiere. E poi... con il massimo rispetto, ma questa di Suzuki sui 5 punti la trovo davvero ingenerosa. Il calcio è sport di squadra e ora ne abbiamo fatti tanti, i gol sbagliati, le marcature, le posizioni eccetera, non crocifiggiamo questo ragazzo. Ma infatti hai perfettamente ragione questo radioascoltatore che non si firma, diamogli tempo assolutamente. Ce l'abbiamo, ecco, uno che ha tanto lavorato con i giovani e quindi ce ne può parlare, Stefano Brianti. Ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Parlavamo di Suzuki, insomma è un giovane, diamogli tempo, come tu hai sempre detto anche di darlo ai vari Balog che hai difeso spesso quando è stato criticato, oggi sta dando i suoi frutti, tanto per fare un esempio.
Sì, sì, assolutamente, i giovani portano con sé tutto i pregi e i difetti della gioventù, in questo caso Suzuki ha molto spiccato in lui l'esuberanza, però come abbiamo detto anche altre volte, secondo me Suzuki necessita solo di preparatori italiani, preparatori di portieri italiani. Una volta che capirà insomma, i segreti di come muoversi in certe situazioni, ha un potenziale che è incredibile.
Eh sì, c'è Fernando Coppola, credo sia sempre lui il preparatore dei portieri di Pecchia, quindi ex Serie A molto 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 in gamba. Stefano, che partita
sì.
Ti aspetti con l'Udinese? Tu che sei anche un po' un profeta, diciamolo spesso, le tue, non dico pronostici, ma così come inquadri le cose poi si avverano. Quindi con l'Udinese non ti chiedo ovviamente il risultato, ma che partita sarà?
Ma guarda, come è stato detto, è un po' la partita dell'esame finale, cioè nel senso che tu hai fatto tre compiti in classe e adesso hai questo esame per vedere più o meno com'è la tua collocazione di squadra, no? L'Udinese, allora devo dire che ho visto, ovviamente non tutta la partita, però ho visto le azioni taglienti di Udinese Como. E l'Udinese è stata discretamente fortunata,
sì,
nonostante
sì.
Il Como non sia questo fulmine. Quindi cioè, io vedo il Parma bene. A noi ci penalizzano sempre queste pause, speriamo che insomma si sfati anche questo discorso qua della pausa di mezzo, però come partita vedo il Parma comunque... Secondo me anche con la giusta rabbia rispetto a Napoli, quello che è accaduto a Napoli.
Allora, al di là della collocazione, abbiamo detto ieri, infame dal punto di vista dei tifosi, ma anche degli addetti ai lavori di lunedì alle 18:30, il fatto che ti rientrino Circati e Osorio con 24 ore in più rispetto alla domenica e aggiungo 48 ore in più anche oltre in realtà, rispetto a quando magari si giocava alle 2 e un quarto o alle 4 e un quarto del sabato in Serie B, può essere un vantaggio per Pechi, anche perché la coperta non è abbondante in difesa.
No, la coperta è un po' cortina, però comunque questo giorno in più accogliamolo, anche se va ovviamente, come hai detto giustamente tu, a penalizzare tantissimo i tifosi, insomma, orario e giorno infausto, cioè nel senso che non lo so, cioè molto spesso, cioè noi qua in Italia secondo me sbagliamo tante cose, no? Il sì. Più quando ci sono le cose che funzionano e vanno bene, e mi vengono in mente adesso appunto quello che mi dicevi tu, no? Cioè i vivai, i settori giovanili italiani sino a 10-15 anni fa, che erano una roba spaziale, e poi dopo si è voluto cambiare e come per magia hai avuto dei vuoti incredibili, no? E stessa cosa l'appeal del calcio e come è messo il calcio, no? Avevi questa cosa qua che praticamente era visto in tutto il mondo, cioè che poi alla fine anche si parla di introiti, no? Di TV, queste cose sì. Qua, però se, il calcio 80-90 italiano era visto anche in Indonesia, cioè voglio dire, quindi tanto è vero che appunto come si è visto nell'ultima partita cercati con l'Australia e Indonesia è stato accolto da tifosi parmigiani, parmigiani in Indonesia. Quindi c'è, cioè, anche questi discorsi qua di fare queste spalmate qui che, lo so, lasciano il tempo che trovano. Comunque accogliamo il giorno in più, che va sempre molto bene.
Che formazione ti aspetti? Tu che la pronostici sempre, questa sì, che formazione ti aspetti lunedì? Anche qui scelte quasi obbligate, ma non del tutto.
Sì, allora, beh, io sai che sono un po' un kamikaze, sono un po' un Suzuki della formazione, e quindi te la dico, quella che secondo me potrebbe essere. Poi dopo si sa che ci sono fusi orari, aerei, infortuni che magari non si conoscono, perché comunque le porte chiuse del 2024 sono ben serrate, quindi... Però per me Cicci Zola, Del Prato sulla destra, Balog e Cercati in mezzo, Koulibaly sulla sinistra, nella fascia difensiva, e poi abbiamo Mandela, Keita e Bernabé in mezzo al campo, abbiamo Mann sulla destra, Miaila sulla sinistra, dietro la punta Som, e il puntero è sempre ovviamente Bonny.
Ah beh sì, lui è imprescindibile o quasi.
Sì, quindi poi dopo lì c'è da vedere appunto le tante sfaccettature, cioè quindi anch'io sono per a un certo punto, ma come si faceva una volta, perché comunque noi non dimentichiamoci che il Parma, quello che è andato in Serie A, è stata un'operazione che è nata nell'87-88,
sì.
Minotti, Osio, sì, Apolloni, sì, sì. No?
Bravo.
E quindi, cioè, i giovani si facevano giocare, non è che prima i giovani non giocavano, non nascevano questi ragazzi qua, e poi dopo ti hanno fatto campionati di Serie A che ti hanno vinto Coppe Europee, Coppa Italia, eccetera, quindi... Cioè questo il fatto dei 2006, 2007, sì. 2004, cioè voglio dire, ci sono sempre stati nel calcio italiano, sì. Cioè, no, quindi non è niente di nuovo, sono cambiati un po' le terminologie, un qualche esotismo nella terminologia, un qualche computer in più, però comunque il calcio è sempre quello.
Allora, vabbè, Bonna dice Suzuki a lezione da Fulgoni. Ti faccio una domanda a proposito di quello che hai detto prima. È vero, oggi praticamente tutte le squadre si allenano, quasi tutte comunque, costantemente a porte chiuse. Un tempo non era così, detto che poi ci andava pochissima gente, poi diciamo gli allenamenti, quando era la consuetudine, cioè soprattutto a Collecchio erano veramente quattro gatti, però vabbè, ma non è questo il punto. Quello che ti dico io è, oggi farebbe così la differenza secondo te a livello di competizione se una squadra potesse tra virgolette spiarne un'altra in allenamento?
Ma allora, al giorno d'oggi è diventato molto molto, come dire, tutto molto criptico, sì. e diventa difficile sapere informazioni, paradossalmente, in una situazione dove le informazioni ce le hai dopo pochi centesimi di secondo. Ma questo qua, allora io dico che allora, il calcio comunque è uno sport di situazione, è uno sport dove la casualità è preponderante, è uno sport dove basta che il tuo giocatore migliore nel riscaldamento prepartita si infortuna e quindi anche tutte queste diciamo cose che vengono fatte, queste contromosse, queste contro sapere no,
sì.
Il modulo di gioco, il sistema di gioco, cioè, serve tantissimo, però cioè, spesso il calcio ti sconfessa tutto, cioè, il bello sì. del calcio è perché è lo sport più affascinante, praticato e diffuso in tutto il mondo, perché è imprevedibile, cioè, sì. se uno guarda un altro sport sa che gli All Black se giocano contro la Romania, cioè, a meno che succeda un qualche cosa di incredibile, vincono.
Sì.
Invece, non so, la Juventus, il Real Madrid, il Milan possono perdere contro l'Empoli, l'Ascoli, eccetera.
Sì.
Quindi anche cioè la troppa programmazione, no, proprio serrata, per cui tu devi far questo e fai quello lì. Basta che l'altro allenatore sposti la fascia a un giocatore e ti ha già rovinato tutto
sì.
il discorso che avevi preparato.
Stefano,
e dopo devi essere bravo tu nella situazione a leggere quello che succede in campo, secondo me.
Concordo. Prima di salutarti, ieri avete organizzato, ieri nell'organizzazione del Memorial La Canina e Cozzani a Noceto, ma c'è un altro evento che ti vede in primissima linea, giusto?
Sì, ti ringrazio. Riguarda il memorial di mio padre che ci sarà sabato 14 settembre alle ore 21 presso il centro sportivo Atos Sassi che è in via Guastalla della San Leo e in questo campo che verrà appunto intitolato proprio in questa giornata qua all'ex presidente, il compianto presidente Germano Villazzi. È una cosa che ormai facciamo da 6 anni, anche se mio padre poi sono 11 anni che ci ha lasciato. Lui ha fatto 40 anni nel Parma come accompagnatore delle giovanili, è un po' factotum, segreteria e quant'altro, insomma. E quindi abbiamo fatto insieme agli amici della San Leo, il presidente Antonio Lopardo, il direttore sportivo Emilio Cosentino e tutta la San Leo, questo memorial dove ci sarà una squadra che si chiamerà Brianti Football Team contro una selezione della San Leo.
Bello.
E quindi è una cosa per ricordare anche persone che amicissimo di Corrado Marvasi, insomma fa parte di quella generazione di personaggi di Parma che hanno dato tanto insomma sia nello sport che nella cultura in generale. Insomma.
Sabato sera ore 21 è il campo della San Leo. Grazie Stefano, a presto.
Grazie a te Alberto, arrivederci.
Andiamo in pubblicità che poi abbiamo un ospite, vedrete, state connessi.
Palla in tribuna.
Collecchio in festa! Tornano il settembre con le chiese e la Sagra della Croce, con oltre un mese di iniziative, rassegne ed eventi esclusivi in programma. Tanti appuntamenti da segnare in agenda, oltre alla storica settimana della Sagra, da non mancare tra il 14 e il 22 settembre, con il Luna Park più grande della provincia e l'imperdibile Mercato della Croce. Divertimento assicurato per tutti i gusti, con concerti e spettacoli, sorprese per famiglie e manifestazioni sportive, per un calendario d'eccezione tra novità e tradizione. Un settembre di musica e feste. Il Comune di Collecchio ti aspetta. Per i dettagli www.comune.collecchio.pr.it.
Dopo il grande successo della tappa di Torino, la mostra dedicata a Toulouse-Lautrec approda a Parma. Dal 7 settembre 2024, Palazzo della Rosa Prati ospita una straordinaria esposizione che ti porterà nel vivace e colorato universo del circo e di Montmartre. Scopri le opere di Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, in mostra dal 7 settembre a Parma. Biglietti disponibili su Ticket One.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, allora dopo leggo i messaggi che ci state inviando sul tema calendari, sul tema Suzuki, ma adesso do il benvenuto a un ospite che è stato doppiamente gentile perché lui allena il Borgo San Donnino e stasera giocano in Coppa di Eccellenza, Nicolò Galli. Ciao Nicolò, benvenuto.
Ciao Alberto, grazie.
Che effetto ti fa essere chiamato mister? È 2 anni che alleni, 3, giusto? Ti sei abituato?
Sì.
Ma sì, ti sei abituato.
No, ancora no, mi fa sempre sorridere.
Tu Nicolò, classe 88, per chi non ti conoscesse, insomma hai giocato tanti anni da professionista, soprattutto in Serie C ma anche in Serie B, correggimi se sbaglio, nel Verona e nel Padova, parliamo della fine della prima decade degli anni 2000, sei cresciuto nel Parma, eri anche nella rosa del Parma quando aveva fatto la Serie B con Gigi Cani più o meno, non so se facevi un po' avanti e indietro con la Primavera in quel periodo lì.
Sì, no, io ho già fatto un anno, 6 mesi in realtà, in prestito alla Mastese in C, poi sono tornato per rimanere in quella squadra, ho fatto 6 mesi, poi stavo trovando poco spazio, per cui abbiamo deciso in accordo con la società di andare in prestito al Pergo Crema ancora in C, per poi dopo insomma da lì ho cominciato la mia carriera. Ecco.
Eri una mezzala classica, giusto?
Sì, una mezzala abbastanza offensiva, poi dopo... negli anni mi sono spostato anche un po' trequartista, diciamo, in posizione.
Tipo oggi un giocatore che ti somiglia di quelli che conosciamo, non so, tra o il Parma o Serie A, ce n'è uno con le dovute proporzioni e il massimo rispetto, per carità.
No, beh, quello... sai che a dirtelo veramente non... Forse ti dico... Come tipo di giocatore, un Çalhanoğlu, nel senso che adesso lui fa il play, fa partito da mezzala,
sì,
e ha fatto anche il play, ha un buon tiro, buone doti balistiche, e, ovviamente sì, un po' più di qualità rispetto alla quantità, ma abbina un po' le due cose, ecco. Ovviamente con le dovute proporzioni proprio.
Comunque hai fatto una carriera più che di tutto rispetto, assolutamente, con tra l'altro tantissimi, hai avuto anche qualche infortunio se non ricordo male, ma insomma hai fatto tanti anni comunque tra i professionisti.
Sì, qualche infortunio di troppo insomma, l'ho pagato, però dai, tutto sommato sono soddisfatto e felice di quello che ho fatto.
Nicolò, ti chiedo qualcosa su questo Parma, perché so che insomma tu sei attento ovviamente anche al Parma e non sei assorbito completamente anche dal Borgo San Donnino, anche perché giustamente un allenatore giovane come te non può che guardare le partite dei tra virgolette grandi. Che impressione ti ha fatto l'avvio di questa squadra?
Ma sicuramente positiva, come credo insomma tutti quelli che l'hanno vista. Sono partiti forti sia dal punto di vista del ritmo, e per questo devo dire che bisogna fare i complimenti anche al preparatore oltre che all'allenatore, che per cui i complimenti si sono sprecati, perché ovviamente dopo aver vinto un campionato come ha fatto lui, arrivando da una stagione precedente non semplicissima per vari motivi, devo dire che ha fatto un grandissimo lavoro e lo sta facendo anche adesso, ma anche il preparatore devo dire che secondo me è un valore aggiunto di questo staff di Pecchia, perché è il suo preparatore, ti permette di partire sempre molto forte e poi mantenere comunque la condizione durante tutta la stagione, per cui questo è sicuramente una cosa molto importante per una squadra che è neopromossa, quindi insomma raccogliere qualche punto importante come ha già fatto è fondamentale, perché ti permette poi di affrontare le partite successive con un minimo più di tranquillità. Poi di buono io vedo anche come hai detto tu, sono un allenatore giovane, per cui guardo molto ai grandi e vedo anche come affronta lui le partite, la serenità con cui ha presentato le partite, ed è la serenità di uno che sa il materiale che ha a disposizione. Secondo me lui è molto sicuro dei ragazzi che ha, perché ha qualità, ha gamba, ha entusiasmo, per cui secondo me al di là della partenza, quindi bisogna andarci con i piedi di piombo, però il sogno insomma è quello di poter riuscire a stare nella parte sinistra della classifica alla fine, quello che gli auguro è quello.
Allora, molti si stanno stupendo, quelli che non conoscevano il Parma, dei vari Bogni, Bernabé, eccetera. Noi ci stiamo un po' stupendo quest'anno, felicemente, di Balog e Koulibaly. Tu che comunque avevi visto anche il Parma in Serie B, te lo aspettavi che per certi giocatori, insomma, che certi giocatori non avrebbero particolarmente pagato, siamo solo alla terza giornata, però le indicazioni chiare ci sono, non avrebbero particolarmente pagato il salto di categoria e anzi, forse si stanno anche esprimendo meglio, anzi sicuramente alcuni si stanno esprimendo meglio che l'anno scorso.
Allora, ti dico su Bernabé, su Mann, sicuramente non avevo dubbi, nel senso che a livello di qualità sono sicuramente giocatori importanti anche per la Serie A. Mann poi ha dimostrato anche agli europei, per cui insomma ha calcato certi tipi di palcoscenici. Su Bonny, inizialmente io ero un pochettino scettico, ti parlo delle prime apparizioni un paio d'anni fa addirittura, sì. Perché sembrava un pochettino ancora acerbo, ma era tutto giustificato dall'età che aveva, però quando vedi poi che dopo gli allenatori comunque quell'anno lì erano cambiati, l'ha sempre fatto giocare e tutto, poi dall'anno scorso si è visto che veramente ha delle potenzialità incredibili, e a quell'età lì dopo da un anno all'altro puoi veramente migliorare in maniera esponenziale. Lui lo sta facendo, perché adesso sta dimostrando di essere veramente un giocatore che sposta gli equilibri anche in Serie A, perché fisicamente è uno che non subisce assolutamente il difensore avversari, e il Parma ha già giocato contro squadre top di categoria, quindi ha dimostrato di poter reggere l'urto fisico. A livello di qualità anche lì sta veramente ripetendo le cose che aveva già fatto in Serie B, per cui secondo me questi che ho nominato sono tre giocatori che veramente possono fare la differenza anche in Serie A. E poi Koulibaly anche a me mi sta veramente già dall'anno scorso, sì, ho visto che ha fatto delle cose molto molto importanti, e anche quest'anno è ripartito da dove aveva lasciato, per cui un terzino che anche lì, cioè col Milan l'ho visto due o tre volte, magari anche Theo Hernandez che è ripartito, Leao due o tre volte in velocità, lui non ha fatto, vero, non ha avuto il minimo problema nel... no, vero. Ci volevo dire, ho usato la Parmitana però esatto. non ha avuto il minimo, non ha subito questa cosa, quindi si parla di veramente due giocatori top della Serie A, quindi secondo me possono veramente stupire, anche perché sono giovani e da un anno all'altro possono crescere in maniera esponenziale, insomma, quindi sono molto fiducioso io.
Nicolò Galli, parliamo di te come allenatore. Alleni il Borgo San Donnino dopo un anno a Colorno, avete iniziato bene 3-3 in campionato in eccellenza, stasera c'è la Coppa Italia, la fase regionale contro il Brescello Picardo a Reggiolo. Prima di parlare della tua squadra, tu che tipo di allenatore sei, a chi ti ispiri?
Ma io non saprei dirti a chi mi ispiro, mi piace guardare appunto come ti ho detto prima i grandi e prendere qualcosa da alcuni di loro, per cui vedo delle cose che mi piacciono, Pecchia ad esempio è uno da cui sì. Cerco di imparare parecchio, vado a vedere qualche allenamento ogni tanto, vado lì, mi mimetizzo delle cose, cerco di capire un pochettino come fare la squadra, perché è un gran motivatore, insomma la sua dote più grande è proprio nel rapporto che ha con i giocatori, sì, nel saperli motivare, nel saper gestire i momenti, le situazioni, lì credo sia veramente fortissimo lui, oltre ad una grande organizzazione della squadra, ma secondo me dal punto di vista proprio del rapporto con i giocatori e nell'aspetto motivazionale penso che sia veramente un top assoluto. E poi dopo a livello tattico insomma ci sono tanti allenatori che magari li guardo, c'è alcune cose che mi piacciono, cerco di metterle, poi è chiaro che credo sia fondamentale nel cercare di riprodurre, di riproporre queste cose che si vedono, comunque guardare in faccia la realtà e dire ok, alcune cose si possono fare in determinati campionati con certo, determinati giocatori, altre no, anche solo per i campi che andiamo a calcare noi, perché a volte i campi non ti permettono, no, di fare determinate cose, quindi è giusto insomma provare a fare le cose che ti piacciono di più, però sapendo sempre dove si è, questo è fondamentale.
E l'obiettivo di questo Borgo San Donnino è tornare subito in Serie D?
Allora, tornare subito in Serie D, sicuramente la società, il presidente è molto ambizioso, e non ti nascondo che il nostro sogno è quello di rifare ancora una volta quello che hanno fatto già per due anni di fila, perché sì. Borgo San Donnino l'eccellenza l'ha sempre solo vinta praticamente.
È vero.
E, per cui il nostro sogno è quello, affrontiamo insomma un campionato molto competitivo che secondo me se vado a vedere gli altri gironi dell'eccellenza proprio a livello anche nazionale è difficile trovare delle situazioni come questa, cioè dove ci sono 3-4 squadre che hanno dei budget, insomma vanno a comprare dei giocatori con dei budget quasi da professionisti, per cui insomma per vincere questo campionato qua e vincere solo la prima bisogna superare e battere quelle squadre che sono 3-4, per cui dovremmo darci da fare, ma io ti ripeto, il nostro sogno è quello.
Niccolò Galli, io ti faccio un grande in bocca al lupo per il campionato, per questa sera, ma noi sicuramente ci risentiremo qui anche a Bar Sport. Ciao Niccolò, grazie mille.
Ciao Alberto, grazie a te.
Ciao. Okay. Due messaggi prima di chiudere. Allora, non condivido le critiche al portiere, soprattutto post Fiorentina. Abbiamo avuto diverse occasioni per segnare, ma non ho sentito così tante critiche per i gol sbagliati. Fai un paio di gol e ti dimentichi presto dell'incomprensione tra Cercati e Suzuki. In una partita un paio di sbavature ci sono sempre, dice Daniele. Marco da Glasgow, eccolo qua, che dice: i calendari e gli orari delle partite purtroppo sono stilati da persone che sicuramente arrivano in fondo al mese, non dovendo pensare a spese, affitti e roba varia. Per loro lunedì è uguale agli altri giorni, sono sconnessi dalla realtà effettiva delle cose e della vita della gente comune, e le pay TV fanno il resto da anni. E dopo questo punto esclamativo di Marco da Glasgow, che risaluto, non mi resta che salutare tutti voi e darvi appuntamento a domani. Palla in Tribuna, scaricate l'app perché oggi non è arrivata la notifica push sul il biglietto da vincere, quindi si restringono a due i giorni validi. Grazie Simonetta Collini in regia e buon proseguimento a tutti.